ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La torta in cielo di Gianni Rodari. Il sor Meletti perdette qualche minuto a mandar via gli ultimi curiosi, ragion per cui quando arrivò davanti alla porta di casa sua la trovò sbarrata col catenaccio interno. «Apri!» gridò alla moglie, «in nome della legge!» «Ma quale legge? Cosa le vuoi fare a questa povera bambina?» «Domanda piuttosto a lei cosa ha fatto, domandale dove e come ha perso la scarpina e fammi entrare se non vuoi che i vicini sentano tutto!» Questo argomento convinse la sora Cecilia a levare il catenaccio e a socchiudere la porta. Prima di far entrare il marito, però, studiò a lungo la sua faccia. Era la faccia di tutti i giorni, forse un po' più preoccupata del solito, ma senza segni visibili di pazzia. «Va bene, entra! E tu piantala di frignare!» Quest'ultime parole erano rivolte a Rita, che singhiozzava disperatamente. «Nostra figlia è una spia!» esclamò il sor Meletti, buttandosi su una sedia. E agitando la scarpina che teneva in mano, aggiunse «Ne ho le prove!» «Quali prove? I buchi?» «Quelli provano soltanto che Rituccia ha bisogno di un paio di scarpe nuove.»
«Tu non capisci.»
«Avanti, sentiamo.» E sor Meletti raccontò tutto ciò che si riferiva alla scarpina, del suo ritrovamento in zona di operazioni, al sospetto che i marziani si servissero dei bambini per raccogliere informazioni, alle indagini casa per casa.
«Non c'è dubbio alcuno», concluse. «Nostra figlia lavora per i marziani.»
«Ma non sono i marziani!» rispose Rita, asciugandosi le lacrime nella sottana della mamma.
«Ecco, vedi?» tonò l'astuto Ulisse. «Sa chi sono, dunque c'è stata, è stata lassù, li ha visti, e ha perso la scarpa uscendo dall'astronave.»
«Ma non è un'astronave!» protestò Rita. «È una torta!» La madre, cambiando rapidamente fronte, le mollò uno scapaccione. «Te la do io, la torta!» La sora Cecilia aveva l'abitudine di darle prima di prometterle. Rita tornò a singhiozzare, stavolta però piangeva di rabbia perché non le volevano credere.
«È una torta, è una torta!» continuò a gridare tra i singhiozzi. «E ora ve la faccio vedere!»
Corse sul balcone, seguita dai genitori, spostò un vaso di gerani e disse soltanto «Eccola qui!» L'idea di nascondere l'avanzo della torta a quel modo era stata di Paolo. Egli l'aveva avvolta in un vecchio giornale, aveva legato il pacco con una cordicella e l'aveva appeso fuori del balcone. La sora Cecilia tirò la corda con mille attenzioni, come se fosse la miccia di una bomba. Il pacco comparve, venne disfatto in un attimo, mostrò il suo contenuto. «Cioccolato!» sentenziò la sora Cecilia, fidandosi del parere del suo naso. «Dove l'hai preso?»
«Chi te l'ha dato?» incalzò il sor Meletti.
«Non me l'ha dato nessuno, è caduto dal cielo, è caduto dalla pizza prima che si posasse sul Monte Cucco.»
Un secondo scapaccione le provò che la mamma non credeva una parola della sua confessione.
«Vedi?» esclamò il sor Meletti. «Li difende, inventa storie inverosimili per difendere quelli lassù, sei convinta adesso che è una spia?»
«Se è una spia non so», disse la sora Cecilia. «Una bugiarda lo è di certo. Da sola però non avrebbe mai saputo inventarle così grosse. Dov'è Paolo?» «Già, dov'era Paolo?»
«Se l'è battuta, approfittando della confusione», constatò il sor Meletti. «Ma pescherò anche lui, intanto bisogna andare al comando.»
«Al comando? Tu sei matto nella testa, mia figlia al comando non ci viene.»
«Rifletti, Cecilia, la patria è in pericolo, anzi, che dico, l'umanità intera è in pericolo. Non possiamo tenere nascoste le informazioni di cui disponiamo.»
«Ma come fa la patria a essere in pericolo per una pizza?»
gridò Rita pestando i piedi. La madre le inflisse un terzo scapaccione e vi aggiunse un brusco «Taci, altrimenti te le suono!» «Facciamo così», disse poi rivolta al marito. «Tu vai al comando e racconti come stanno le cose. A me mi sa tanto che questi ragazzini ci prendono in giro, ma se il comando vuole parlare con Rita, venga qui e s'accomodi.» Il sor Meletti si provò a discutere l'ordine della sora Cecilia senza troppa speranza. Sapeva bene che quando lei aveva deciso non era disposta a cambiare opinione. Dovette dunque rassegnarsi a tornare al comando con la scarpina e col pacco della torta. Diomede, ossia come noto tutto un folto gruppo di personalità, civili, militari e scientifiche, ascoltò il suo racconto con molto scetticismo.
«I bambini hanno la fantasia accesa», borbottò il generale.
«Sono anche spiritosi», aggiunse un colonnello.
«Questo però è veramente un pezzo di cioccolato», mormorò l'astuto Ulisse. Egli era contento, si capisce, che Diomede non prendesse sua figlia per una spia, intanto però gli dispiaceva che Rita passasse per una bugiarda.
«Che cosa ne dice la scienza?» domandò il generale. Il professor Rossi e il professor Terenzio si chinarono a fiutare il corpo del delitto.
«Niente impedisce di supporre che i marziani sappiano fabbricare il cioccolato», disse il professor Rossi.
«Niente impedisce di supporre che i figli del nostro bravo vigile qua abbiano comprato il cioccolato in una pasticceria», disse il professor Terenzio.
«A questo si può escludere», disse Sor Meletti. «Venendo qui ho fatto il giro delle pasticcerie. Primo, nessuno vende al trullo cioccolato in blocchi così grossi. Secondo, i miei figli sono stati visti l'ultima volta in una pasticceria la settimana scorsa. Hanno comprato due gomme da masticare. Quel cioccolato lì non viene dal trullo».
«Ma non è detto che venga dal cielo come la manna», ribatté il professor Terenzio.
«Vogliamo provarlo?» propose il professor Rossi.
«Calma, calma, calma», disse il professor Terenzio. «Facciamolo piuttosto analizzare da un chimico. Se è di provenienza ultraterrena, conterrà qualche elemento a noi sconosciuto».
«Dunque ha paura di assaggiarlo», concluse il professor Rossi. «Dunque anche lei pensa che...» Il professor Terenzio picchiò il pugno sul tavolo, impallidendo.
«Io non ho paura di nulla. Io parlo nell'interesse della scienza».
«Nell'interesse della scienza», riprese il professor Rossi. «Ci sono stati medici coraggiosi che si sono iniettati le più terribili malattie».
«Questa è una sfida», tuonò il professor Terenzio.
«Lo è», disse il professor Rossi, impallidendo a sua volta.
«Ora taglieremo due pezzetti di questo presunto cioccolato e li mangeremo e vedremo se si tratta di cioccolato terrestre o di cioccolato spaziale». Un brivido di emozione corse per la piccola assemblea.
«Signori», si provò a dire il generale, «non vi sembra un'imprudenza? Non possiamo permettere che due eminenti scienziati si sacrifichino per...»
«Sono stato sfidato!» esclamò dignitosamente il professor Terenzio.
«Mia figlia», mormorò il Sor Meletti, «dice che ne avrà mangiato un mezzo chilo, che è di ottima qualità e di facile digestione».
«Bando alle chiacchiere», disse il professor Rossi. «Si proceda all'esperimento».
Tenendo il fiato, i presenti osservarono i due scienziati che, pallidi come cadaveri, guardandosi fissamente negli occhi, si preparavano a inghiottire due minuscoli dadi della misteriosa materia.
«Generale», disse il professor Rossi, spiccando solennemente le parole, «prenda nota di quanto potrà accadere da questo istante. L'esperimento dipende la salvezza dell'umanità. La presenza sul nostro pianeta di invasori spaziali, a mio giudizio, è un pericolo maggiore anche dello scoppio della bomba atomica. È con piena coscienza di questo pericolo
e la tirava tanto in lungo che i presenti cominciarono a domandarsi segretamente: lo manda giù? Parola. Newton accennò di passaggio alla differenza che passa tra l'uomo delle caverne e il professor Einstein, insomma, disse che non ne andava una sillaba. Ma di nuovo i presenti furono costretti a domandarsi: mangiano o non mangiano? Forse i due scienziati si aspettavano che il generale facesse a sua volta un discorso. Il generale rimase zitto. I due scienziati si fissarono come due spadaccini al momento culminante di un duello all'ultimo sangue e si misero in bocca il cioccolato, appoggiandolo con eroica precauzione
sulla punta della lingua. Ritirarono la lingua, masticarono, deglutirono, rimasero lì immobili come due busti ai giardini pubblici per qualche attimo. Poi una smorfia si disegnò sul volto del professor Rossi. Un'altra smorfia, come da uno specchio, le rispose dal volto del professor Terenzio.
«È cattivo?» domandò il sor Meletti senza il minimo senso della solennità del momento.
Tutti lo zittirono con indignazione.
«Cafone!» mormorò a parte il generale. Poi, rivolto ai due scienziati, «Ebbene, signori, siamo in attesa.»
«Provo», balbettò il professor Rossi, «un certo senso di soffocazione.»
«Io soffoco del tutto», emise il professor Terenzio.
«Forse è», disse il primo.
«Veleno», finì il secondo. «Presto», ordinò il generale, «a me un'autoambulanza, bisogna portarli d'urgenza al più vicino ospedale.» «Aiuto», gridò il sor Meletti. «Rita, riduccia mia, Paolo, bisogna portare all'ospedale anche loro, presto, per carità.»
Il professor Rossi e il professor Terenzio ormai si torcevano come in preda a terribili dolori, si slacciavano il colletto con mani febbrili, si aggrappavano al generale, al colonnello, a tutti i presenti.
«Ecco», gridò qualcuno, «ecco quello che succede quando si ha paura di ricorrere al cannone.»
Ma la confusione nella stanza era tale che non è possibile sapere con precisione chi sia stato l'autore della storica frase. Mentre le autoambulanze portavano all'ospedale tra un impressionante ulular di sirene i due scienziati che si lamentavano pietosamente e Rita che protestava invece di sentirsi benissimo, Paolo si aggirava inquieto e malinconico per i campi, dove si era rifugiato per evitare guai. Che mattinata noiosa era stata la sua. In una vecchia cava abbandonata aveva tentato di far passare il tempo dando la caccia alle lucertole. Ma quell'occupazione che gli pareva tanto divertente quando gli capitava di salare la scuola gli era sembrata noiosissima. Da mangiare non aveva trovato nulla, ma a dire la verità, dopo la scorpacciata del giorno prima, non ne sentiva nemmeno il bisogno. All'udire in lontananza le sirene pensò che fosse mezzogiorno. I suoi passi, obbedendo meccanicamente a quel segnale, lo riportarono verso il trullo. Intanto però non cessava di rigirarsi nella mente l'avventura vissuta nella torta. «Abbiamo avuto troppa fretta di scappare», si diceva. «Quel misterioso signor Geppetto, o come diavolo si chiama, non aveva per niente l'aria minacciosa e non aveva nemmeno l'aria di un marziano. Potrei giurare di averlo visto sorridere nel momento in cui gli voltavo la schiena.» Attraversò le strade con un po' di batticuore, nel timore che lo stessero cercando. Un compagno di scuola lo chiamò da un cortile.
«E non ti sei fatto vedere in tutto il giorno? Che eri malato?»
«Sì», rispose pronto, «ma adesso sono guarito.» E tra sé concluse: «Dunque nessuno sa nulla, basta che non incontri papà.» Si ritrovò tra i pompieri di cui aveva attraversato sbarramento la sera prima, per ben due volte. «Non c'è due senza tre», pensò, «ma stavolta non sarà tanto facile.» In cima alla collina la torta non dava segno di vita. Un pompiere, interrogato da Paolo, disse che secondo lui l'ordine di assalto poteva giungere da un momento all'altro.
«Prima naturalmente suonerà l'allarme, tutti i civili dovranno ritirarsi.»
«Che volete fare la doccia ai marziani?» domandò Paolo Sornione.
«La doccia la faccio a te se non giri a largo», rispose il pompiere.
In quel momento, con un festoso latrato, comparve da chissà dove il cane della famiglia Meletti.
«Zorro!» esclamò allegramente Paolo accarezzandolo. «Dove ti hai ricacciato, vagabondo?»
Zorro scodinzolò beato. «Vuoi tornare lassù, eh?» mormorava Paolo grattandogli le orecchie. «Aspetta, ora vediamo come si fa.» L'idea gli venne quando lo sguardo gli cadde su un sasso che se ne stava lì, mezzo interrato, come se qualcuno ce l'avesse messo apposta. Paolo raccattò il sasso, sorridendo dentro di sé. Aspettò che il pompiere guardasse dall'altra parte e scagliò il sasso su per la collina con tutta la sua forza. Senza esitare, obbedendo al vecchio gioco, Zorro si precipitò in direzione del sasso per riportarlo al padrone. Ma non era questo che Paolo voleva. Appena il cane ebbe passato con un guizzo lo sbarramento, Paolo si lanciò a rincorrerlo, gridando: «Aiuto! Aiuto! Il mio cane! Non voglio che lo prendano i marziani! Argo! Argo!»
«Vieni qua, torna indietro!» gridavano i pompieri. «Torna indietro, stupido! Vuoi rischiare la vita per un cane, ma guarda se non è matto quel bambino! Torna indietro!» Ma Paolo pareva non avere orecchie. E Zorro, che già stava tornando verso di lui col sasso in bocca, si voltò a sua volta e corse in su, abbaiando, come se avesse capito di che gioco si trattava. «Ragazzino, torna indietro! È pericoloso!» gridavano i pompieri. Le loro grida avevano attirato in quel punto una piccola folla.
«È il figlio del Sor Meletti!» esclamò un bambino. «Guardate, c'è qualcuno lassù! Il marziano! Il marziano! Ha rapito Paolo! Guardate, se l'è portato dentro nell'astronave!»
Paolo aveva visto all'ultimo momento brillare gli occhiali del misterioso signor Geppetto all'ingresso della galleria che lui e Rita avevano scavato nella torta. La paura lo aveva fatto vacillare per un secondo. «Ma se sono venuto apposta per sapere chi è?» rifletté furiosamente. Comunque fu il misterioso personaggio a decidere per lui. Sporse un braccio, afferrò Paolo per la giacchetta e lo tirò dentro la galleria, scalciando per tener lontano il cane che gli si era attaccato a una gamba.
«Quack! Quere quack! Pere broc!»
lo sentiva borbottare Paolo nella sua strana lingua. «Fermo, Zorro, sta buono!» ordinò Paolo. Qualcosa gli diceva che poteva fidarsi di quell'ometto e delle sue intenzioni.
«Buono? Buono!» borbottò il signor Geppetto. «Ma questo è italiano, siamo in Italia, allora!» «Fa tacere quel cane, ragazzo, parla tu!»
«Buono, Zorro, zitto, cuccialà! Oh!»
«Sì, signore, siamo in Italia, a Roma!»
«A Roma! A Roma!» ripeté il signor Geppetto. «Bontà del cielo!»
«Perché? Ha sbagliato indirizzo?» domandò Paolo.
«Indirizzo?
Voglio dire che forse la torta doveva essere recapitata in un'altra città.»
«Vedo che tu mi prendi per un pasticcere. No, ragazzo mio, non sono un pasticcere, sono soltanto un pasticcione.»
«Però parla benissimo l'italiano.»
«Quanto a questo, posso parlare una dozzina di lingue altrettanto bene che la mia.»
«Il marziano?»
arrischiò Paolo.
«Il marziano?» ripeté il signor Geppetto.
«Ah,
capisco. Ora capisco tutto quello schieramento di forze, i cannoni, i missili, già. Non poteva succedere diversamente. I marziani, sicuro, ci sarà un allarme. Si è pensato a un'invasione di forze provenienti da un altro pianeta. Dio mio, è la rovina, sono un uomo finito!»
Tutto assorto nella sua disperazione, lasciò che Paolo si liberasse dalla sua stretta per sedersi su una grossa ciliegia candita che Zorro leccava accanitamente.
«Io mi chiamo Paolo», disse il bambino.
«Mia sorella si chiama Rita. Ieri sera era qui anche lei. Adesso non so dove l'abbiano portata.»
«Paolo», ripeté il signor Geppetto, «scusami se io non posso presentarmi a mia volta. Il mio nome è un segreto di Stato.»
«Di quale Stato?»
«Anche questo è un segreto. Non devi farmi domande perché non potrei risponderti. Del resto credo di aver perfino dimenticato il mio nome, tanto è segreto. Chiamami professor Zeta, se vuoi.»
«Allora preferisco chiamarla professor Geppetto. È stata Rita a pensare questo nome.»
«Chi è Geppetto?»
«Come, non conosce la storia di Pinocchio?»
Il professor Zeta dovette confessare che non ne aveva mai udito parlare. Paolo, senza perdere tempo, gli raccontò la storia del celebre burattino, ma il professore non lo ascoltò a lungo.
«Che cos'è tutto questo, secondo te?» domandò al bambino con un ampio gesto della mano.
«È una magnifica torta, professore», rispose Paolo.
«La più grande, la più straordinaria che mai si sia vista. Una torta volante, più grande di tutti gli oggetti volanti che abbiano mai attraversato gli spazi.»
«Una torta? Pensavo di essere impazzito quando me ne sono accorto. Credevo di avere delle allucinazioni al cioccolato, alla crema, al pistacchio, eccetera. Purtroppo è la triste verità. Questa è una torta, nient'altro che una stupida torta.»
«Stupida, triste. Ma professore, cosa va dicendo?»
«Tu non puoi capire.»
«Scusi, sa, ma il cioccolato lo capisco benissimo. Le posso assicurare che è di prima qualità.»
«E questo è vero. Non è nemmeno radioattivo.»
«Come lo sa?»
«Ho il contatore di là nella mia grotta, il contatore Geiger. E sai cos'è?»
«Uno strumento per misurare la radioattività.»
«Precisamente. In tutta questa immensa, balordissima torta non c'è ombra di radioattività. Ho scavato lungo e largo, ho esplorato una ventina di raggi, la circonferenza, la superficie, il volume, assolutamente nulla. È questo che mi fa impazzire.
Abbia pazienza, non è meglio così. Se la torta era radioattiva, non era commestibile.
Ti ripeto che tu non puoi capire. Allora mi spieghi lei. Ti spiegherò quello che posso. Certi particolari naturalmente sono coperti da segreto di Stato e non ne farò cenno. Posso dirti, per cominciare, che io sono uno scienziato atomico.
Terrestre?
Terrestre, sì, certamente terrestre. Ma questo lo vedi da te.